Bentornati a Rock and Roll High School per la settima puntata. Sono un po' di problemi.
Sembra che i cavi non funzionino molto bene. Speriamo che non diano grossi problemi per il continuo della serata.
Questa sera abbiamo ben due ospiti in trasmissione, Laura e Fabio.
Due grossi ascoltatori.
Che salutiamo, due fedelissimi.
Influiranno sul nostro share in maniera molto negativa la loro presenza.
Assolutamente, due sono fondamentali. Cioè, porto via la metà più o meno degli ascolti.
Più o meno.
Questa sera parleremo di concept album.
Di concept album.
Possiamo cominciare a mettere qualcosa in sottofondo, che dici?
Per un attimo dimentica.
Ok, allora l'introduzione la faccio io,
Sì, sì, falla tu.
Allora, parliamo di concept album, quindi specifichiamo cos'è un concept album. Un concept album è un album discografico in cui tutte le canzoni ruotano intorno ad un unico tema, oppure, diciamo, possono sviluppare complessivamente una storia. Quando sono nati i concept album? Cioè, il primo concept album quando è nato? È una domanda sicuramente a cui non è facile rispondere e forse non c'è una vera e propria risposta. Paolo Prato, nel dizionario di pop e rock...
Sì, ma non tocca i cavi che se no parte tutto.
Parte tutto? Paolo Prato scrisse: nato per meglio adeguarsi al formato 33 giri, il concept non è solo specchio di una forma, quanto un'aspirazione a confezionare il rock entro coordinate più nobili. E appunto questa, diciamo, nobiltà di cui parla Prato sarebbe conferita dalla diciamo complessità del lavoro, da un tentativo di superamento delle forme più semplici che erano allora diffuse, diciamo, nell'ambito della popular music, al fine di ottenere una continuità narrativa. L'idea di concept album comincia a farsi strada a partire dalla seconda metà degli anni 60, che è un periodo, diciamo, piuttosto cruciale per lo sviluppo, no, della pop music.
Anche piuttosto fertile.
Eh sì, ma i motivi vanno ricercati dove? Diciamo innanzitutto nei Beatles, no? Che smettono di suonare live, e appunto rinunciano al live e si concentrano sulle sperimentazioni in studio. Inoltre il rock si avvicina alla musica classica, come possono essere un esempio i Procolarum con A Whiter Shade of Pale, che riprende un tema di Bach. Oppure, diciamo, la classica formazione beat con chitarra, basso, batteria, voce si arricchisce, diciamo, di nuovi elementi, come può essere il sitar, il clavicembalo, l'organo. E inoltre, infine, possiamo dire l'irruzione della psichedelia sulla scena musicale, che con il suo concetto di dilatazione temporale fa praticamente scomparire il beat. Insomma, possiamo dire che nel secondo lustro dei 60 abbiamo sicuramente una maturazione del rock che rafforza, no, la propria identità e prova a mettersi in discussione, in un certo senso prova a superarsi. I precursori del concept sono principalmente due: Frank Sinatra e Voodoo Guthrie. Frank Sinatra con In the Wismal Hours e Voodoo Guthrie con The Dust Bowl Ballads. Entrambi i dischi possiedono un elemento unificante. Per quanto riguarda Voodoo Guthrie, si tratta di ballate semi autobiografiche ambientate nella zona delle Dust Bowl, delle cosiddette tempeste, no? di polvere, che era una zona che più o meno in America si estendeva dal Colorado fino al Texas all'incirca. Mentre per Sinatra si tratta appunto della notte, delle ore piccole, inteso appunto la notte inteso come momento della riflessione solitaria per Sinatra. Entrambi però non contengono una vera e propria trama, quindi ecco, possiamo definirli un po' progenitori ma non veri e propri concept. Altri precursori del concept sono Freak Out di Zappa, che dipinge la scena di Los Angeles dell'epoca con la sua controcultura freak e le varie proteste, Sgt. Pepper dei Beatles, dove i Beatles appunto si immedesimano in questa fantomatica banda del Sergente Pepper, oppure The Who Sell Out, considerato una satira sulla società consumistica e sul suo strumento di potere, ovvero la pubblicità, ma anche un omaggio alle radio pirata che andavano in Inghilterra, in quel momento erano bandite. A questo punto consigliamo il film I Love Radio Rock,
chiaramente
stupendo. E l'ultimo che forse possiamo citare è The Turtles Present the Battle of the Bands, che era praticamente una finta gara tra 11 gruppi nella quale i Turtles si cimentano nelle imitazioni di vari stili. A questo punto io andrei a sentirmi il primo pezzo?
No, intanto parliamo del primo album, no?
Parliamo del primo album?
Intanto parliamo del primo album che vediamo. Nel frattempo,
allora, ti cedo la parola.
Nel frattempo salutiamo mio figlio Nicola Munzi, che ci sta ascoltando. Mentre vediamo i nostri ospiti
subito
di studio, che sono abbastanza imbarazzati, mi sembra. cioè Laura che si sta chiudendo dentro il cappotto.
Muzza ha detto vabbè saluto, vi ascolto tutti lunedì ma non ci capisco niente di musica.
Grandissimo, ho un figlio meraviglioso.
Allora vai
il primo album che vediamo è il quarto album studio dei The Pretty Things, precisamente del 1968, e è SF Sorrow, che è un concept album basato sulla storia appunto di Sebastian F. Sorrow.
Io sapevo anche che stava comunque la SF, sapevo che stava anche per science fiction proprio, che era una sorta di, no?
Sì.
Di fiction.
E inventato dal cantante appunto dei Pretty Things, che è Phil May.
Yes.
È un disco multigenere che passa continuamente da pezzi incalzanti a qualcuno più acustico, e all'interno possiamo sentire che ci sono anche delle marce psichedeliche basate addirittura spesso su sonorità orientaleggianti. Andando a vedere la storia, il disco comincia con la nascita di Sebastian, appunto adesso stiamo iniziando a sentire Sorrow is Born.
Sì, è nato.
Continua con la sua infelice infanzia, caratterizzata soprattutto da miseria e da paura, e si va avanti appunto con l'adolescenza, quindi con la scoperta dell'amore, dello sballo, e una piccola folgorazione tristemente illusoria per lui, e che prelude all'inizio della guerra. Sebastian è rovinato dalla crisi economica e è costretto a fare armi e bagagli e parte per combattere. Il conflitto finisce presto, però non le brutte notizie per Sebastian. La sua ragazza muore in un incidente con il dirigibile, va in fiamme, e lui si rifugia a New York, e, appunto in cerca dell'American Dream. Però la vita anche lì si rivelerà molto amara per lui, soprattutto per la solitudine, e appunto lo sconforto più totale si dà alle droghe. Appunto quel pezzo che andremo a sentire, Baron Saturday, rappresenta il pusher, la persona appunto che lo porterà al mondo delle droghe. E l'incubo non ha più fine per Sorrow, che ormai è diventato vecchio, è solo, triste, arrabbiato con la vita, e poi il pezzo appunto, il disco finirà con la sua morte, con Lonely Person. Certamente è un album veramente molto triste, però è veramente un
come bel... molti dei quali andremo a parlare questa sera,
la maggior parte probabilmente,
però
musicalmente parlando è un album da rilevare in maniera abbastanza importante.
Assolutamente
lo cataloghiamo proprio tra i capolavori, e anche per questo Pete Townshend lo prenderà come punto di riferimento poi per scrivere anche il loro concept album per eccellenza, che è Tommy. A questo punto
andiamo a sentire
il primo pezzo, che è Baron Saturday dei The Pretty Things.
So, he'll show you games to play. He bends his mouth up to your ear, the words won't disappear. He'll take your eyes out for a ride, through an eyeglass of tears it's not clear. Oh, on Saturday, white vision's black, Mr. Marley. Leave the sky of milk, you're drinking silk, you've lost the runcible spoon. On Saturday place, young maidens wait, beady man in the glare of the moon.
On Saturday, step on Saturday,
Ed ecco qua, siamo tornati.
E questi erano i Pretty Things.
Nel frattempo volevo un attimino che questi due ragazzi ancora non li abbiamo sentiti. Almeno fateci un bel saluto per il pubblico.
Buonasera pubblico.
Ciao a tutti.
Dai, quattro persone l'hanno sentito.
Per lo vero.
Stiamo raddoppiando, dai, gradualmente, no? Piano piano.
Ora che hanno sentito la loro voce certamente aumenteranno.
Scusate, sto fumando, non so. Devo parlare io, lo so.
Devi parlare tu, vai!
Allora, se andiamo diciamo in ordine più o meno cronologico, diciamo che il primissimo appunto erano i Pretty Things con SF Sorrow. Dopo di loro, l'altro concept album è sicuramente Arthur dei Kinks, che precede diciamo Tommy, di cui poi ci parlerà il nostro amico Kevin. Allora, Arthur dei Kinks per... sotto vari aspetti diciamo è molto simile a SF Sorrow. Infatti ci sono i riferimenti all'Inghilterra, l'orrore della guerra, tutte le sue conseguenze sulla vita di un uomo, l'emigrazione come ricerca di una nuova vita, la maturità, la consapevolezza quindi di invecchiare, che trasforma diciamo la giovinezza in solitudine e rimpianto. A differenza di Sorrow però, Arthur non ha diciamo bisogno di viaggi lisergici per rendersi conto appunto che non ha assolutamente via di scampo. Un tratto però sicuramente distintivo di Ray Davies e soci è la nostalgia. Il rimpianto per un'Inghilterra bucolica piena di verde è un tema sicuramente molto caro ai Kinks, che avevano tra l'altro già sviluppata in The Kinks Are the Village Green Preservation Society, che è un po' il loro diciamo primo approccio al concept. Parlando del disco, analizziamo i pezzi. Possiamo parlare di Victoria, che è il pezzo che sentiremo tra poco, che è un sarcastico elogio dell'età vittoriana e del colonialismo britannico. Poi abbiamo Yes Sir, No Sir, che è un'esaltazione invece dell'esercito britannico, almeno fino a che insomma non viene direttamente a contatto con la guerra. Poi abbiamo Brainwashed, che è uno dei pezzi più politici, dove il protagonista si rende conto di essere vittima di un lavaggio del cervello e quindi dopo questa presa di coscienza decide di emigrare in Australia. Piano piano però l'entusiasmo diminuisce e Arthur capisce di aver ritrovato anche in Australia diciamo tutte le, come dire, le storture del sistema dal quale era fuggito. E quindi la conclusione qual è? Che non c'è via d'uscita né soluzione alla vita imposta dal modello occidentale. Quindi nessun spiraio, nessun segno di ottimismo praticamente. E a questo punto andiamo a sentire Victoria dei Kinks.
Bye.
Questi erano i Kinks con Victoria.
Nel frattempo salutiamo Matteo Salucci che ci sta ascoltando,
che ha la grandissima fortuna di ascoltarci.
Che culo. E andiamo avanti con forse l'album, il mio album preferito, che è Tommy the Who. Nel 1969
Who producono... Ci ha mandato simpaticamente a fanculo.
Molto simpaticamente. Dicevamo, nel 1969 i Who producono il loro quarto album, che è Tommy. Poco prima, era il 14 settembre 1968, Pete Townshend, in un'intervista a Rolling Stone, dichiarò: so che non mi crederà nessuno, ma io sto davvero pensando di scrivere un'opera rock che abbia per protagonista un giocatore di flipper sordo, muto e cieco.
Che poi io ho sentito tipo che, insomma, quando l'avevano scritto non ci avrebbero puntato niente su sto pezzo perché gli sembrava un po' troppo stupido.
Esattamente. Invece. E solo pochi mesi dopo invece nascerà Tommy. Tommy è la storia di un bambino che rimane traumatizzato quando il padre, teoricamente disperso in guerra, fa inaspettatamente il ritorno a casa e trova la madre affaccendata con un altro uomo.
Da lì affaccendata è bella,
sì.
Tendi che era una troia.
Vabbè, non si possono dire certe cose in radio, sai che prima o poi se no ci licenzieranno.
No, tranquilli.
Appunto, inizia a litigare e Tommy attraverso uno specchio vede tutto e rimane così traumatizzato che perde tutti i sensi primari, quindi vista, udito e voce. Da qui in poi il suo è un viaggio tra le violenze dello zio, tra gli atti di bullismo del cugino,
Kevin,
esattamente, io, che approfittano dello stato di Tommy. Incontra per la sua strada a un certo punto la droga e al centro della sua storia, dopo anche innumerevoli tentativi per farlo tornare normale, incontra un flipper
per strada.
Esattamente. Il tatto è l'unico senso che gli è rimasto. Riesce a percepire qualsiasi vibrazione, avendocelo sviluppatissimo, ed ecco che diventa un campione di flipper. Il mago del pinball. Il pinball wizard, come andremo a sentire poi dopo. E otterrà così fama e ricchezza.
No.
Nel frattempo
che...
Matteo sta scrivendo boiate su boiate.
No, ha detto che hai coniato un termine, affaccendata, bellissimo se ci pensi.
Ora, un dottore nel frattempo capisce che però Tommy può comunicare attraverso i specchi. La madre resta scandalizzata da questa teoria e distrugge lo specchio di casa. Paradossalmente, questo rende libero Tommy, che riacquista tutti i sensi. Così Tommy a questo punto diventa quasi un messia in grado di curare e guarire tutti gli altri, facendogli seguire il percorso che ha seguito lui. Andando a vedere un pochino il lato musicale invece dell'album, a parere mio è perfetto, nel senso che sta attento proprio in ogni dettaglio e ogni momento della storia di Tommy è narrata esattamente col sottofondo musicale adatto.
Io ancora sto aspettando che tu lo rifai tutto, c'è questa promessa che tu eri in grado di rifarlo
prima
tutto.
Prima o poi il mio sogno è rifare tutto Tommy con un gruppo, se trovo un corno, un bassista con i controcavoli, eccetera, lo rifarò. Diciamo, l'album è fatto parte un pochino malinconico per poi diventare sempre più allegro quando la storia di Tommy appunto migliora, con un sottofondo sempre di trionfalismo. A questo punto andiamo a sentire The People Wizard. Wizard. Like a statue becomes part of the machine, feeling all the bumpers
seven fingers, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball.
E questi erano i U con Pinball Wizard.
Nel frattempo ricordiamo che durante la puntata avremo in palio la solita entrata per il Norman, quindi faremo una domandina inerente un po' alla puntata di oggi, e poi il primo che risponderà sulla nostra bacheca vincerà un'entrata al Norman per sabato sera. E nel frattempo andiamo avanti con un altro album.
Un attimo, devo rispondere un attimo a Quantano, perché mi chiede un pezzo dei LAS. Cioè, sto, ma fai concept album, mi chiedi LAS, mi chiedi. Vabbè, comunque saluto Martina, sempre fedelissima in ascolto, e prego, ti lascio la parola, ti volevo solo interrompere un pochino.
Certo, per incartarmi come al solito.
Ovvio.
Allora, Aqualung viene scritto nel 71 da Ian Anderson e da Jenny Franks, che all'epoca era sua moglie. Per stessa ammissione di Anderson, almeno metà dei testi nacquero da parole o associazioni di parole che lei aveva pronunciato descrivendo fotografie di senza tetto che lei stessa aveva scattato da studentessa. In una in particolare aveva colpito la loro immaginazione. Aqualung sarà quella che è la storia, o perlomeno quella che immagino che sia, del appunto del barbone che è raffigurato in quella foto. Facciamo una parentesi prima di iniziare a parlare più a fondo dell'album. Nella copertina è raffigurato un barbone proprio con le sembianze di Ian Anderson, che in verità però non ha mai fatto quella vita, quindi è una pura casualità. Apriamo anche la seconda parentesi. Anderson in futuro ha dichiarato che il titolo dell'album derivi dal rantolo del barbone, che secondo lui era simile a quello dell'Aqualung, che era un modello di respiratore per sub. Andiamo avanti con la storia. La prima parte dell'album parla più che altro della condizione degli emarginati, tema che Anderson non sapeva in verità come trattare, anche perché nutriva verso i senza tetto un sentimento un po' ambiguo. Era attratto dalla loro capacità di vivere senza regole, senza sovrastrutture, però dall'altro lato non si sentiva mai a suo agio quando un senza tetto gli si avvicinava per strada. Ed ecco che insomma che la figura di Aqualung esce abbastanza molto romantica, uno spirito libero, però sempre un po' solo, che vive più che altro tra ricordi e più che altro rimpianti. La seconda parte, il secondo lato dell'album, invece tratta del rapporto che c'è tra l'uomo e Dio. Appunto, Dio a un certo punto diventa l'unico interlocutore con Aqualung.
Che cool.
Al quale in punto di morte gli dedica parole abbastanza dure e lo mette come causa principale proprio delle sue sofferenze. E l'ultimo pezzo dell'album, Wind Up, fa un riassunto un po' di tutti i temi dell'album, quindi dalla condizione dei falliti all'ipocrisia della borghesia, dalla religione come strumento di potere alla fede come fatto intimo e personale, mentre i cavi grossi problemi. A questo punto andiamo a sentire forse anche quello che è il pezzo più importante dei Jethro Tull,
che è Aqualung,
il primo pezzo dell'album.
Quindi ci risentiamo tra 6 minuti e mezzo,
esattamente.
Thank you. cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling fat as he bends to pick a target. He goes down to the bar and warms.
Questi erano i Jethro Tull.
6 minuti e mezzo veramente meravigliosi
con Aqualung. Adesso, continuando sempre sulla scia, diciamo, temporale, no? Aqualung, se non erro, 1971. Quindi passiamo al 72, cambiamo totalmente genere, passiamo, diciamo, al glam e passiamo quindi a David Bowie e a Ziggy Stardust. Ziggy è sicuramente uno dei più grandi successi di David Bowie. Non solo, diciamo, in quanto a vendite, ma anche per il segno indelebile che ha lasciato sicuramente sulla cultura musicale. Di che cosa parla Ziggy? A grandi linee diciamo che si tratta di una riflessione sullo spirito adolescenziale del rock and roll, inscenata attraverso la vicenda dell'androgeno alter ego di Bowie, ovvero Ziggy Stardust, pop star venuta dallo spazio, che fa dell'ambiguità sessuale il proprio credo e finisce per diventare, diciamo, vittima del suo stesso successo. Infatti il disco si chiude con l'emblematica Rock and Roll Suicide. Diciamo che la vera natura concept di questo lavoro non risiede nella trama, anche perché se andiamo a stringere, insomma, non c'è una vera e propria trama. bensì nel, diciamo, nell'identificazione dell'autore col personaggio. Quindi è una sorta di rivoluzione in quanto a concept questa di Ziggy. Perché infatti, cioè, stiamo parlando di un disco non su Ziggy, ma di Ziggy, perché alla fine era lo stesso Bowie che prima di diventare il Duca Bianco.
Gli altri migliori lo stesso Ziggy, no? Lo stesso David Bowie, no? Ziggy Stardust.
Sì, 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 sì. Quindi, come dire, possiamo definirlo il primo esempio di teatro rock nella storia della musica.
Tra parentesi, abbiamo letto oggi votato come miglior disco gay della storia.
È vero. Da Boy George e Cyndi Lauper, tipo. E vabbè, a questo punto ci andiamo ad ascoltare il mio pezzo preferito del disco, che è l'apertura, ovvero Five Years.
Yeah.
E questo era David Bowie con Five Years. Ne approfitto per salutare Francesca e tutto il suo laboratorio di cucito che finalmente è riuscito a connettersi.
Salutiamo anche un'altra Francesca, ci sta sicuramente ascoltando, però non ci contatta mai su Facebook.
E andiamo avanti a
andiamo
questo
avanti.
Punto.
Andiamo avanti. Un personaggio meraviglioso.
Andiamo avanti.
Nel frattempo parlavamo di droghe, di utilizzo di droghe all'interno del mondo del rock, c'era abbastanza da ridere all'interno.
Beh,
Sara.
Vabbè, è un campo, diciamo, ormai abusato, no? Più o meno da tutti. E sicuramente questo è uno dei più grossi consumatori. Stiamo parlando di Lou Reed, passiamo quindi all'anno dopo, al 73, e parliamo del suo concept, che è Berlin. Un disco sicuramente a sé all'interno della sua discografia. Allora, parliamo dell'album, un disco appunto che tratta la storia di una coppia di sfortunati amanti nella Berlino degli anni 70. E facendo ciò tocca anche, diciamo, temi come l'abuso di droghe, appunto, la violenza domestica sulle donne e la depressione più pesante, proprio quella che porta proprio al suicidio. Allegria. All'epoca della sua uscita il disco venne molto poco considerato, sia perché, diciamo, veniva dopo il successo clamoroso di Transformer, che era un album tra l'altro diversissimo, perché si rifaceva più, diciamo, appunto magari al Bowie, no? Di Ziggy, era un po' più glam, più comunque da successo radiofonico, sia per, diciamo, i testi e le tematiche molto cupe che venivano appunto affrontate. Col tempo però è stato sicuramente rivalutato e per molti è diventato addirittura il suo miglior album. Io ho avuto la fortuna di vederlo live a Arezzo per la modica cifra di 11,50 euro. Sono veramente fortune. E che dire, sicuramente che, diciamo, dopo Transformer, Lou Reed si dirige quindi verso, diciamo, la strada della poetica più amara per raccontare la tragedia dell'abbandono. Questa che sentite in sottofondo è appunto Berlin. E un altro aneddoto di una canzone che non ascolteremo questa sera, che comunque è The Kids, dove si sentono i pianti dei bambini. E tipo, io avevo letto che praticamente per rendere il pianto, no, più veritiero, ha fatto credere ai figli che la mamma era morta. Non so se erano i figli tipo del produttore, non mi ricordo di chi erano.
Si drogava pesantemente.
E di proprio si sentono i bambini che fanno mami, mami. E niente, a questo punto ci andiamo ad ascoltare.
Vorrei fare un attimo un appunto, ha detto una cosa, sì, importante. Abbiamo detto, parlando dei concept album, siamo scordati di dire una cosa molto importante.
Che abbiamo tralasciato,
che il concept album sposta l'attenzione dell'ascoltatore,
sì,
al singolo e lo porta verso l'album intero.
Sì, sì, dal passaggio dal 45 giri al 33.
E ne ho visti in maniera un pochino più difficile.
Sì, 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 sì.
E nel frattempo questo cavo funziona malissimo. E dicevamo, appunto, mi sono dimenticato, stranamente, mi incarto sempre.
Il passaggio dal 45 al 33 giri, praticamente.
Dal 45 al 33 giri.
Cioè, a partire dai primi anni 70, insomma, il 33 giri divenne, come dire, la forma più usufruita, no? In ambito musicale, a scapito dei 45 giri.
Per quanto riguarda Lou Reed, io citerei anche comunque New York, che è anche lui una sorta di concept album.
Sì, sulla sua città, insomma.
Sulla sua città, su tutte le storie che stanno
che girano intorno appunto alla città.
Quindi, insieme a Berlin ha fatto anche New York.
E niente, anche perché, insomma, ecco, ritorno sul fatto che Berlin è un album assolutamente a sé stante, perché basta pensare che dopo Berlin, l'anno dopo uscì il live Rock and Roll Animal, che è proprio tutt'altra cosa, insomma. Vabbè, andiamoci a sentire Carol and Says.
Caroline says that I'm just a toy. She wants a man, not just a boy. Oh, Caroline says. Ooh, Caroline says. Caroline says she can't help but be mean or cruel or oh so it seems. Oh, Caroline says. Caroline says. She says she doesn't want a man who cleans. the things she says. People shouldn't treat others that way. But at first I thought I could take it all. Just like poison in a vial. Hey, she was often very vile. But of course I thought I could take it all. Caroline says that I'm not a man, so she'll go get it, catch as catch can. Oh, Caroline says, yeah, Caroline says. Caroline says, moments in time can't continue to be only mine. Oh, Caroline says, yeah, Caroline says. She treats me like I am a fool, but to me, she's still a German queen.
Sarà un buon
Lou Reed con Caroline Says. Approfitto per salutare Lara, che se mi sente vuol dire che sia
che
connessa,
ce l'ha fatta,
che ce l'ha fatta, sia connessa in modo giusto. E insomma, ecco, miglioriamoci un po' Music Challenge, eh? Mi raccomando.
Bene, andiamo avanti, appunto, cronologicamente. 1974, The Lamb Lies Down on Broadway, un album di Genesis scritto da Peter Gabriel, ed è anche l'ultimo album di Peter Gabriel, appunto, con i Genesis. E parla di Rael, un teppista portoricano di New York, che un giorno, una mattina, cioè di ritorno della nottata passata a fare atti di vandalismo, viene colpito dalla visione di un agnello che gli sbarra la strada per il cammino sul marciapiede. Mentre fissa l'animale, una sorta di schermo in cui sono proiettate scene della vita a New York scende dal cielo verso di lui. Rael, spaventato, scappa, per poi svenire colpito dallo schermo stesso. Da qui in poi inizia un viaggio onirico molto surreale di Rael, che al risveglio si ritrova in una caverna, e lì appunto inizia questo viaggio volto a ricercare il fratello John. Ecco, una successione di scene inquietanti si presentano: prima una fabbrica di esseri umani, poi una strana scala che finisce con una sala con 32 porte, delle quali teoricamente una sola porta alla libertà, un po' quelle cose strane che si vedono nei sogni. Non parliamo di sogni, che è meglio.
No, ci sarebbe un tuo sogno da raccontare, ecco, cioè, poi tipo Laura che non lo conosce.
Se abbiamo tempo poi lo raccontiamo. Appunto incontra una vecchia cieca che gli promette di portarlo in salvo, però in verità prova a metterlo in trappola. Si ritrova in una piscina dove ha delle esperienze sessuali con tre esseri, metà uomo metà serpente, che poi mangia. Poi scopre che dovrà essere castrato per questa cosa, finché ad un certo punto sarà costretto a sacrificare la sua vita per quella del fratello. E poi a quel punto riuscirà finalmente a uscire dal sogno. È un album veramente abbastanza complicato da capire, appunto perché le fattezze di un sogno, che è incomprensibile proprio in sé, e anche la musica stessa dell'album rispecchia questo. Però è certamente un album che penso che vada ascoltato, e penso che andiamo a sentire innanzitutto il pezzo che
è il titolo track del titolo del disco, The Lamb Lies Down on Broadway.
Speaks out his scorn, but the women you can
questi erano i Genesis con The Lamb Lies Down on Broadway.
Mentre fra poco arriverà la domanda
che sto scrivendo,
andiamo avanti con...
Aspetta, ne approfitto per risalutare Lara, che prima non ci ascoltava. Quindi saluto Lara e gli dico miglioriamo a Music Challenge, perché sennò resti sempre dietro.
Comunque batterti non è proprio semplicissimo, eh?
No.
E andiamo avanti con The Wall.
Ok.
Per capire The Wall però prima bisogna fare un breve excursus sulla storia più recente dei Pink Floyd, prima appunto di The Wall. Appunto, partiamo da Dark Side. Prima dell'uscita di Dark Side i Pink non erano ancora un fenomeno di portata mondiale e per esempio erano abituati a fare concerti in piccoli locali dove il pubblico li ascoltava in rigoroso silenzio. Dark Side sconvolge tutto questo e d'ora in poi i concerti li devono tenere in grandi stadi con la gente sempre più distante da loro e dalla loro musica, e tutto ciò non farà che altro che amplificarsi. Mentre il cieco ha fatto una faccia strana perché probabilmente ha cancellato tutto ciò che era stato finora.
Non ho fatto il copia e incolla.
Quindi muoviti e riscrivi la domanda.
Ah, tranquillo, ormai ce l'ho in testa.
E dicevamo che tutto ciò non farà altro che amplificarsi nei successivi dischi, appunto Wish Over Here e Animals. Un evento proprio inerente al tour di Animals colpisce Roger Waters. Avviene nel 77 e un ragazzo tra le prime file sbraita, urla, ubriaco tronco, tant'è che fa innervosire Roger Waters che gli sputa in faccia.
Oh.
Il fatto influenza tantissimo Waters che, finito il tour, si richiude in se stesso e inizia a scrivere subito nuovo materiale. La sua idea è quella di fare un concept album che parlasse del distacco, appunto del muro, che percepiva tra lui e il pubblico. Nasce la prima bozza, la presenta agli altri Pink Floyd e ingaggia il produttore Bob Ezrin. Prende in mano la bozza, sulla stessa notte ci scrisse 40 pagine sopra, quindi completò tutto quello che mancava, e ha in mente un progetto grandioso: fare un doppio album per poi farci uno show dal vivo e per farci anche poi in futuro anche un film. Fa diventare The Wall un evento mediatico, preannuncia l'uscita con Another Brick in the Wall e crea appunto un'attesa enorme, così che poi diventerà proprio un fenomeno mastodontico. Per quanto riguarda la storia dell'album, inizialmente è praticamente autobiografica per Roger Waters. Parla il personaggio principale è Pink, dalla sua infanzia con il padre che muore in guerra, fino passando appunto per il difficile rapporto con la scuola e le istituzioni, fino ad arrivare alla sua età adulta, quando Pink diventa una rockstar, con un rapporto molto complicato con la madre, con la moglie che lo tradisce, e soprattutto con il rapporto complicato con se stesso, chiuso nella vita alienante della rockstar. A questo punto poi il tema sembra più passare appunto alla vita di Syd Barrett. Infatti accade che Pink ha un'overdose, viene salvato dai suoi produttori che però rimandano subito sul palco, finché ad un certo punto Pink, che non può più andare avanti, non fa altro che mettersi a analizzare la propria vita, rivede il proprio percorso, affronta tutti i suoi traumi fino alla caduta del muro, che lo riporterà in contatto un po' con le altre persone. E ora penso sia arrivato il momento della domanda, che ha proprio a che fare con...
Aspetta, prima mette il pezzo, dai, che la riorganizziamo.
Allora intanto mettiamo in sottofondo l'intro a quello che è il pezzo più famoso di questo album, che è Another Brick in the Wall. Mettiamo l'intro e in sottofondo facciamo la domanda.
No, prepariamocela per me.
No, facciamo la domanda. C'è un personaggio che gira intorno ai Pink Floyd pur non facendone parte.
Guarda, io mi sono ricordato chi è quel personaggio.
Chi è quel personaggio? Appunto, è stato importante per loro perché è stato il protagonista del film The Wall
e perché ha reso possibile la loro reunion al Live Aid.
Al Live Aid del 2005. Chi è questo personaggio? Scrivetelo nella nostra bacheca e chi vincerà si porterà a casa un bellissimo
prosciutto.
Un biglietto, un'entrata omaggio per il Norman per sabato sera.
A questo punto ci andiamo ad ascoltare il pezzo. We'll be right back.
Mentre nessuno ancora non ha risposto,
però attenzione perché
abbiamo Nicola Muzzi che
commenta. Intanto dico che Lara si sta avvicinando molto,
Vediamo Nicola Muzzi
cosa dice. Fuoco vediamo Nicola Muzzi cosa dice. No, Nicola Muzzi, hai detto un male perché non lo può sapere. È impossibile.
Ma è mio figlio, gli voglio bene.
Vabbè, se è il tuo figlio gli paghi tu l'ingresso, scusa. Fammi capire.
Vabbè, però adesso c'è tutti la risposta fatta.
Vabbè, ma io lo darei a Lara perché ci aveva preso, perché aveva già chiappato il nome, quindi vuol dire che ci aveva preso.
Lo diamo a Lara.
Perché non è che, cioè, sicuramente non è che avrebbe detto Bob Dylan, voglio dire. Aveva preso Bob, una volta che sei di lì ci sei. Dai Lara, scrivilo anche tu e il biglietto sarà tuo. Eccolo, attenzione, post commentato e ci prende.
Sì, lo diamo a Lara a fare.
Lo diamo a Lara perché ha barato bassamente. Muzzi. Risposta suggerita già alle 5 del pomeriggio. Cioè. Una cosa veramente. Va bene. Una cosa tristissima.
Mi ha riportato a casa oggi. Allora, mi ha ricompensato.
In ingresso al Norman, ho capito. Vabbè, quindi il biglietto l'ha vinto Lara.
Poi ti faremo sapere come entrare appunto per questa Norman.
Andiamo avanti anche perché siamo a
7 minuti dalla
chiusura. Sì, introduciamo abbastanza velocemente l'ultimo disco della serata, che è The Downward Spiral dei Nine Inch Nails di Trent Reznor. Analizziamo subito i temi allegri di questo concept: alienazione, paranoia, depressione, perversione sono i temi principali di questo disco. In questo disco appunto si racconta la sottomissione al sistema dell'individuo protagonista, che è il Mr. Self-Destruct, il pezzo d'apertura, il pezzo che ascolteremo a breve. E tu dici di togliere,
ascoltare altri.
Vabbè, puoi parlare, tanto vedi.
No, vabbè, no, non ti fa notare. Poi dopo stava a te la scelta.
E, vabbè, vabbè, si può fare, dai. Perché non c'avevo così tante cose da dire, va bene, dai.
No, tanto dobbiamo fare anche i saluti.
Quindi. Ok, ok, ok. Sì, e poi alla fine tanto Art è un bel pezzo abbastanza corposo, no? Dura quei 5 minuti. Appunto, si diceva che la sottomissione al sistema dell'individuo protagonista, che è Mr. Self-Destruct, il quale trova riparo solo nel suicidio di Art, appunto, che è il pezzo conclusivo del disco. Curiosità sul disco, che venne registrato a Los Angeles, precisamente nella villa dove la family di Manson uccise Sharon Tate. Sapevi questo?
Non sapevo che fosse
registrato lì.
Registrato là.
La moglie del regista Polanski. Proprio qui il cantante Reznor decide di dare vita appunto a questo suo personaggio. La successione dei brani scandisce, diciamo, la progressione di questo racconto, dove troviamo tra le altre invettive antireligiose, come questa che sentite in sottofondo, che è Heresy, dove praticamente dice che il tuo dio è morto, e altri episodi, diciamo, di, come dire, schizofrenia in I Do Not Want This. E possiamo dire quindi che Reznor incide un disco abbastanza meccanico, no? Questi suoni molto robotici, e c'è una visione molto nicciana della realtà, dove appunto Reznor annuncia la morte di Dio, come detto in precedenza.
Nicciana,
così si scrive, Nietzsche.
Io cercavo Nietzsche al superiore . E non lo trovavo mai.
Trovavi, bello, trovavi. Nice, trovavi.
Sono 4.
E che altro dire? Diciamo che Art, che andremo ad ascoltare a breve, è un pezzo che è diventato famoso più che altro successivamente, perché ne ha fatto una rilettura di poco stupenda il mitico Johnny Cash prima di lasciarci. E un pezzo che sicuramente gli si addice. E una cosa poco trovata sempre stupenda è il fatto che Johnny Cash potesse ascoltare i Nine Inch Nails. Cioè, lo adoro anche per queste cose. Art, appunto, è l'inno ideale, diciamo, di questo personaggio di Mr. Self-Destruct, che, diciamo, dopo la rabbia, dopo tutto il frastuono, scopre, diciamo, che alla fine di questo pendio spiraldale, di questo downward spiral, ci sono praticamente solo dolore, solitudine e disperazione. Quindi vi salutiamo con una grandissima allegria che ha permeato un po' tutta la puntata. Diciamo che coi tempi
abbiamo i tempi per mettere un ultimo pezzo.
Ci siamo, quindi vi salutiamo con Art. Salutiamo Fabio e Laura in trasmissione. Laura voleva intervenire più spesso, ma purtroppo gli daremo tempo.
Però è vestita bene.
Però è vestita benissimo, cioè per la radio è perfetta.
Per la radio è perfetta, sì.
Peccato che non la potete vedere, ma è stupenda.
Quindi vi aspettiamo nella prossima puntata
sul country rock definitivo.
Facciamo country rock, tanto decidiamo sempre all'ultimo momento.
Country rock, e vi lasciamo con Art.
E vi lasciamo con Art. Presto.
Ciao.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill.